Buonasera, allora, vi ho detto che questa sera oltre al repertorio avete ricevuto anche il testo del tradizionale questionario di fine anno che, come potete constatare, se date un'occhiata, è formato, per facilitarne l'utilizzo, da ben 4 riquadri contenenti una nutrita serie di parole chiave. Complessivamente sono ben 83 termini emergenti nella storia del pensiero umano del Seicento. Ora, questi termini, perché così tanti? Perché questi termini significativi noi li abbiamo incontrati negli ultimi 4 anni sul territorio del Seicento, ma sono parole longeve, no? Che hanno preso forma nei paesaggi intellettuali che abbiamo osservato strada facendo nel corso di quasi 4 decenni, da tanto dura la nostra esperienza didattica. Perché? Ma perché il Seicento, come abbiamo ripetuto più volte, è l'epoca in cui molte parole chiave della storia del pensiero umano, già in uso da secoli, fin dall'antichità, da 2500 anni fa, assumono un significato, tra virgolette, moderno. Siamo nel primo secolo della modernità, quindi queste parole, parole antiche, diventano moderne. Cambiano di significato, e dal punto di vista lessicale no, ma dal punto di vista del contenuto è evidente che ci sono delle modificazioni, no? Diventano moderne soprattutto per diventare più funzionali a descrivere l'attuale condizione umana, la condizione umana moderna, diciamo. Con questo questionario, quindi anonimo, lo sapete, che potrete compilare e riportare dopo la vacanza, pasquale, noi vogliamo comporre il catalogo delle parole che nei nostri 4 gruppi risultano più gradite alla nostra mente in questo momento, e poi serviranno da bussola per ripartire. Intanto noi, come al solito, lasciamo come abbiamo fatto in tutti questi anni, lasciamo questa indagine sulle parole alla sociologia, lasciamo all'Istat, non le hanno mai prese in considerazione, ma hanno fatto male, perché c'è una fetta di cittadini, ora non so quanto sa risponderemo quest'anno, forse meno degli altri anni, però non importa, è sempre un campione che riflette su parole chiave, quindi un'indicazione che dovrebbe essere presa in considerazione.
Ma dobbiamo scegliere quelle che secondo noi rispettano meglio il 600 o quelle che sono più importanti per noi oggi?
No, quelle che mi piacciono di più. Ognuno deve scegliere in modo razionale, però epidermico. Cioè, nel senso, ecco, questa parola per me è una parola che mi dice qualcosa. Questo è il senso della nostra scelta. Anzi, meno ci pensiamo e meglio è, ecco, no? Leggetele attentamente e poi dopo scegliete. Poi vedremo il risultato complessivo, quello che conta. La nostra scelta individuale contribuisce a costruire un oggetto che poi sul quale rifletteremo, no? È un oggetto di riflessione che per noi naturalmente sarà una sorta di locomotiva per ripartire, per andare avanti, no? Come al solito. E questo è il preambolo quindi di questa sera. Questo è l'undicesimo itinerario del nostro viaggio. sulla via che porta dalla metà del 600 al secolo dei lumi, e questa lezione, come sapete, precede la pausa pasquale. Nell'itinerario precedente, sulla scia di Isaac Newton, come ricorderete, abbiamo incontrato John Locke, il quale con le sue opere, in particolare nei due trattati intitolati Saggio sull'intelletto umano del 1690 e Pensieri sull'educazione del 1693, mette in evidenza una serie di temi di vasta portata nella storia del pensiero umano. Locke, per esempio, afferma che la sostanza delle cose non è conoscibile. Oggi sappiamo molto invece della sostanza delle cose, su come è fatto l'universo, ma molto di più non sappiamo ancora. E poi ci fa riflettere su un'altra questione fondamentale, cioè viviamo davvero una vita esclusivamente alla ricerca dell'utile, oppure c'è qualche altra categoria, no, che noi ricerchiamo? E sappiamo, ci dice Locke, che sulla strada della conoscenza c'è anche la ricerca della felicità. Tutte noi vogliamo vivere una vita felice, no? Ebbene, dipende solo dai sensi la felicità, come afferma Locke, e sempre ciò che è utile è dalla felicità. Ora vedete, queste domande insieme a molte altre se le pone il personaggio che stiamo per incontrare, Baruch o Benedetto Spinoza. Però prima di incontrarlo, di incontrare questo che è considerato un gigante nella storia del pensiero umano, come abbiamo detto 15 giorni fa, dobbiamo dedicare uno spazio ad un altro personaggio, un altro gigante della storia del pensiero umano, evocato da Hobbes, da Newton e da Locke, del quale qualche anno fa, come ricorderete, perché ha suscitato interesse e anche simpatia in noi, del quale abbiamo studiato la vita e le opere, Tommaso Campanella. E perché incontriamo, seppur brevemente, Tommaso Campanella? Guardate, perché a lui molto è dovuto, no? Come molto è dovuto a Bernardino Telesio, che abbiamo citato, stiamo citando spesso, e a Giordano Bruno, naturalmente. Voi direte, ma Campanella non l'abbiamo incontrato prima? Eh sì, l'abbiamo incontrato prima, però attenzione, è evidente che non possiamo sovrapporre, dobbiamo per forza di cose sovrapporre le questioni, no? Però Campanella sta appena prima, Giordano Bruno sta appena prima, Bruno sta appena prima, quindi fate mente locale su questo. Quindi mettiamo in movimento la nostra mente seguendo queste linee concettuali, se così si può dire, e guardate sul punto 1 del repertorio. Allora, la formazione intellettuale, dobbiamo chiarire, allora, di Hobbes che abbiamo incontrato, di Newton che abbiamo incontrato, di Locke, cioè, e di tutti i pensatori dell'inizio dell'età moderna, questi pensatori del nord, diciamo, li abbiamo incontrati nel nord dell'Europa, comprende la loro formazione intellettuale la conoscenza delle opere, che anche noi abbiamo studiato a suo tempo, di Tommaso Campanella. 1568-1639, e oltre alla celebre la città del sole, ve la ricordate, no? Al trattato di metafisica, alla apologia pro Galileo, l'intelletto dei moderni, come Hobbes, come Newton, come Locke, viene stimolato soprattutto da un trattato scritto da Campanella, no? Che viene preso poco in considerazione, ma questo non è bene, perché invece è un tramite fondamentale per capire come stanno le cose, come viaggiano le cose nella storia del pensiero umano, collegate tra loro. Cioè, la cultura viene in rete, ma non perché c'è la rete, quella che no, sembra che abbiamo inventato chissà che cosa, ma perché c'è la rete intellettuale, quella lì che conta. Quindi, un trattato scritto da Tommaso Campanella che si intitola Filosofia dimostrata in base ai sensi in 8 dispute con una veridica difesa di Bernardino Telesio. Vedete. In quest'opera Campanella critica duramente gli accademici aristotelici, che definisce inconsapevoli ignoranti in quanto considerano le opere di Aristotele come se fossero testi sacri, quindi intoccabili. Quello che ha detto Aristotele, e lo stesso Aristotele li avrebbe presi a calci nel sedere, forse dicendo ma come, ma e sono cambiate le cose, oggi avete più strumenti a disposizione, è chiaro che quello che ho detto io, che è utilissimo per andare avanti, ma era limitato al tempo in cui io ho agito. Però gli aristotelici avevano fatto diventare le opere di Aristotele come la sacra scrittura, nulla poteva essere toccato. E poi Campanella difende la dottrina sensistica dello scienziato cosentino, anche lui è calabrese, di stilo, Campanella, Bernardino Telesio, che abbiamo incontrato a suo tempo e che abbiamo continuato a citare in questi itinerari, in queste settimane. Dottrina di Telesio, in base alla quale, scrive Telesio, ogni conoscenza che si dà nel pensiero, nei giudizi e nelle dimostrazioni, non solo deriva dalla sensazione, ma altro non è che sensazione in forma modificata. E Campanella, come Bernardino Telesio, concepisce un nuovo modo, quindi moderno, di studiare la natura, secondo il quale non si devono più chiamare in causa come fonti primarie di conoscenza solo le opere di Aristotele, importantissime ma ormai datate, importantissime perché hanno permesso lo sviluppo, del pensiero, ma datate per quanto riguarda l'interpretazione dell'universo e della natura, no? E tantomeno bisogna prendere in considerazione i testi delle sacre scritture, importantissimi per Campanella, che è un frate domenicano, e quindi importantissimi, ma perché la sacra scrittura, scrive Campanella, rimanda alla fede, ma non alla scienza. No, quindi non avete ancora capito che la sacra scrittura è metafora che parla alla fede, ai valori delle persone, ma non alla scienza. E quindi vanno superati questi due elementi. Campanella pensa che sul piano della conoscenza ci debba essere un confronto diretto con la natura, e vuole fare della natura stessa l'oggetto di osservazioni empiriche, cioè la natura va conosciuta facendo esperienza dei suoi fenomeni che si manifestano con leggi proprie, come ha studiato Bernardino Telesio, come ha scritto Bernardino Telesio. Ed ecco che quest'opera, quindi Filosofia dimostrata in base ai sensi, del filosofo calabrese, diventa una sorta di manifesto dell'empirismo moderno. In questo viaggio dobbiamo tenerne conto, come ne hanno tenuto conto i filosofi moderni, Hobbes, Locke, Newton, che abbiamo incontrato in queste settimane. E come sappiamo, Anche questo scritto antidogmatico del monaco domenicano fra Tommaso Campanella, filosofia dimostrata in base ai sensi con un commento sull'opera di Bernardino Telesio, viene utilizzato dal Tribunale dell'Inquisizione, l'abbiamo citato nel finale del percorso scorso, come prova per fondare l'accusa di eresia contro di lui e per continuare a processarlo, come se mettesse in discussione la creazione divina. Ma Campanella non ci pensa neppure a mettere in discussione la creazione divina, afferma sempre c'è l'artefice divino che ha creato tutto, ha creato la libertà e la natura va avanti con leggi proprie, perché non potrebbe essere diversamente. Tuttavia, guardate, Campanella si è fatto 27 anni di galera, ma non tanto, attenzione, non tanto, non solo e non tanto in relazione al Sant'Ufficio, ma soprattutto in relazione alla sua opera di rivoluzionario contro la monarchia spagnola. Campanella è un rivoluzionario che vuole far sì che si sollevi la Calabria, che la Calabria si liberi dall'occupazione spagnola e venga governata con la sua città del sole. Questo è l'obiettivo politico di Campanella, e quindi è chiaro che è soprattutto le prigioni spagnole e la tortura delle prigioni spagnole che lui subisce. Però attenzione, sappiamo anche che dopo aver assai sofferto per le sue idee, quindi 27 anni di galera, spesso sotto tortura, come abbiamo studiato a suo tempo, e con lunghi periodi di isolamento, Campanella muore facendo in tempo a rivendicare e a divulgare il suo modo di vedere le cose. E in modo rocambolesco, la vita di Campanella è straordinaria. Quando Campanella muore a Parigi nel 1639, guardate, sono passati, ecco, dicevamo, ma Campanella non sta prima, sì, sta un pochino prima, ma sono passati appena 6 anni dalla condanna di Galileo. Hobbes ha già 51 anni, Newton nascerà tra 3 anni dopo, e Locke ha già 7 anni, cioè quindi Campanella, che viene tradizionalmente collocato tra i filosofi rinascimentali come Bruno e come Telesio, in realtà è un precursore dell'empirismo moderno. E dobbiamo ricordare che nella primavera del 1623, quando è in galera da più di 20 anni, la sua apologia pro Galileo, pubblicata a Francoforte nel 1622, e il suo trattato Filosofia dimostrata in base ai sensi, in 8 dispute, con una veridica difesa di Bernardino Telesio, pubblicato a Napoli nel 1591, circolano negli ambienti intellettuali di tutta Europa. E nasce anche un movimento sotterraneo che opera per la sua scarcerazione. Attenzione, a Campanella, in galera, nelle galere, figuratevi com'erano allora, non sono mai mancate nella carta, nell'inchiostro, nelle penne. Le sue opere sono sempre uscite di lì e sono state pubblicate in giro per l'Europa e hanno circolato. Cosa significa? Significa che c'è una rete intorno a Campanella di protezione. Campanella ha molti discepoli sul territorio che in qualche modo lo ascoltano e lo supportano, e costoro fanno parte del sistema, stanno anche dentro al sistema. Quindi c'è speranza, cioè voglio dire, no, c'è chi capisce all'interno, dentro al sistema, perché tanto la rete domenicana, che una parte, Che è, cioè, quindi, ecco, questo è affascinante. Ci sarebbe da fare un film su Campanella, ma i registi non l'hanno ancora scoperto, ma forse è meglio così. Meglio lasciarlo allo studio, in mano al studio, all'alfabetizzazione culturale. E all'inizio, attenzione, di luglio del 1623, Fra Tommaso Campanella, recluso a Napoli nel carcere di Castel dell'Ovo, sarete stati a Napoli, no? Viene informato della morte avvenuta l'8 luglio del Papa. Il Papa è Gregorio XV, Alessandro Ludovisi, nato a Bologna ma da famiglia fiorentina nel 1554, è stato eletto Papa nel 1621. E naturalmente Campanella vuole dire la sua. Si sta per convocare il conclave, vuole dire la sua, naturalmente, e scrive immediatamente una lettera aperta intitolata Pro Conclavi Admonizio, monito per il prossimo conclave, e indirizza questo documento a due influenti cardinali elettori che Campanella stima e loro stimano lui. Vedete che anche nel sistema. I due cardinali sono Scipione Borghese e Ludovico Ludovisi. Ludovico Ludovisi è il nipote del Papa appena defunto, che, guardate, io devo adesso brevissimamente chiamare in causa per assegnarvi un compito per le vacanze. Gregorio XV, da buon nepotista, come tutti i papi dell'epoca, no? Si fidavano solo dei loro nipoti. Aveva affidato, dopo averlo nominato cardinale, la sovrintendenza generale della Curia, che conferiva pieni poteri nel governo temporale della città di Roma, quindi il governatore di Roma, al suo amatissimo nipote, Ludovico Ludovisi, che era una persona seria, però, era un esperto collezionista d'arte e crea in Roma anche, fa costruire, una grandiosa villa, Villa Ludovisi, sugli antichi orti sallustiani. Guardate, ora io mi devo fermare qui, perché se si comincia a parlare di Villa Ludovisi, attenzione, un monumento che spesso viene saltato, quando, beh, a Roma c'è tanta roba da vedere, come in Italia dappertutto, però ecco, mettiamolo all'attenzione, con una guida di Roma e navigando in rete, siete esperte ed esperti navigatori, andate a visitare questo monumento, Villa Ludovisi, che adesso è qui, sta qui, nel nostro itinerario. Succede che, guardate, il 6 agosto 1623 viene eletto Papa proprio il cardinale Maffeo Barberini, uno dei due a cui Campanella aveva mandato la sua ammonizione. Viene eletto Maffeo Barberini, come auspicato da Fra Tommaso Campanella nel suo scritto. Il cardinale Maffeo Barberini, tra l'altro, è nostro concittadino, è nato a Firenze nel 1568, è coetaneo di Campanella, è nato in una famiglia che si arricchì, i Barberini si sono arricchiti con i commerci, e prende il nome di Urbano VIII e regnerà più di 20 anni, fino al 1644. Guardate, è un papa che è diventato famoso nella storia, non solo nella storia della Chiesa, ma nella storia in generale. È un papa, un personaggio contraddittorio nel bene e nel male, perché è un personaggio contraddittorio. È il papa che stima e ama Galileo, no? Galileo è il papa che Galileo gli fa vedere col cannocchiale come stanno le cose, gli dice: guarda che le cose stanno così, quindi, ma lui deve in qualche modo non dire nulla, perché si mette in discussione un assetto, e quindi è il Papa che stima Galileo, ma è il Papa che firma anche la sua condanna, sperando che Galileo abbiuri, anzi Molti dicono che naturalmente gli ha mandato a dire: mi raccomando, non mettere a fare l'eroe, che tanto non serve a niente. Il tempo è dalla nostra. Sembra che abbia risposto così questo personaggio, che è Urbano VIII, personaggio che abbiamo studiato a suo tempo anche per altri aspetti. Ora, fra Tommaso Campanella aveva auspicato l'elezione a Papa del cardinale Matteo Barberini in quanto persona tanto amante dell'arte e della scienza, e poi perché nel 1616 si era espresso a favore di Galileo, nel momento in cui lo scienziato pisano viene per la prima volta convocato dal Sant'Uffizio. Barberini è uno di quei cardinali, è l'unico che prende posizione a favore di Galileo. E poi fra Tommaso Campanella sa che il cardinale Barberini conosce e apprezza le sue opere. Guardate, il cardinale Matteo Barberini, con il titolo di arcivescovo, prima di diventare papa naturalmente, con il titolo di arcivescovo di Nazareth, ha soggiornato fino al 1608 a Barletta, in Puglia, nei territori spagnoli. Siccome a Nazareth un cardinale non ci poteva andare in questo momento, allora la diocesi di Nazareth stava a Barletta. Sono i giochi del... geopolitici questi. E quindi non è escluso, anzi è certo da determinati documenti, che passando per Napoli quando si spostava, il Barberini abbia anche sempre fatto visita, travestito da semplice frate che andava a trovare un prigioniero, a Campanella, prigioniero degli spagnoli, a Castel dell'Ovo, con la pena dell'ergastolo, perché gli spagnoli lo avevano arrestato, processato e condannato all'ergastolo, per aver ordito una rivolta andata fallita per liberare la Calabria dal dominio spagnolo. E nel viaggio di 5 anni fa, no, abbiamo studiato l'attività rivoluzionaria di Campanella nel sud. Sta di fatto che Urbano VIII, appena eletto papa il 6 agosto 1623, è chiaro che non si dimentica certo di Campanella, sebbene lo rimproveri per tante cose che non dovrebbe fare secondo lui, inizia una trattativa riservata con il re Filippo IV di Spagna. Guardate, una trattativa che dura nel tempo e che va a buon fine, perché il Papa chiede al monarca spagnolo che fra Tommaso Campanella sia trasferito nelle prigioni dell'Inquisizione romana per essere processato come eretico. Il Papa manda a dire al re di Spagna: non si preoccupi, maestà, lo dia a noi, ti ricordi che prima viene la Chiesa, lo dia a noi, questo è un eretico. Lui va spostato a Roma, il tribunale dell'Inquisizione lo processa, lo condanna a Roma e noi lo bruciamo, e così lo abbiamo sistemato. E il re di Spagna ci cade. Sono i papi. Infatti 3 anni dopo, però, le trattative sono... Il 5 luglio 1626, il frate Tommaso Campanella, travestito da prete e sotto il falso nome di, sul documento, di Don Giuseppe Pizzuto, sotto scorta di 2 agenti travestiti da frati e incatenato, si imbarca nel porto di Napoli su una nave che lo porta a Ostia e poi lungo il Tevere a Roma, dove viene rinchiuso nella prigione del Sant'Uffizio sotto stretta sorveglianza, e sarà in questa prigione romana, in Castel Sant'Angelo, che voi conoscete, ancora per 3 anni in attesa di processo. Bisogna lasciare sbollire la situazione, durante i quali scrive una serie di memorie in difesa dei contenuti delle sue maggiori opere, finché l'11 gennaio 1629,
Il Tribunale dell'Inquisizione di Roma, sollecitato dal Papa, emette una sentenza che però lo proscioglie e gli accorda la libertà. Fra Tommaso Campanella, però, intraprende subito per iscritto una serrata trattativa con il Sant'Uffizio. Io da questa prigione non esco se non vengono liberate anche le mie opere dall'indice, perché le mie opere non sono eretiche, le mie opere sono in funzione della gloria della Chiesa e del cristianesimo. E lo dimostra, no? Lo dimostra. E avevano la testa dura, questi personaggi. E il 6 aprile 1629 la sua richiesta viene accolta. A questo punto Papa Urbano VIII assume fra Tommaso Campanella, che ha molti nemici anche in Curia, come consigliere per le questioni astrologiche. Guardate, il Papa ritiene sia più prudente non usare il termine astronomiche, che era molto pericoloso allora, andarsi a occupare di astronomia voleva dire rivoluzionare quello che la Sacra Scrittura diceva, quindi meglio l'astrologia, che si occupa di oroscopi e quindi non dà fastidio a nessuno. Vedete come sono buffe tante volte le cose, quando si studia ci si diverte anche. Per non fomentare polemiche da parte dei molti nemici di Campanella. In questo periodo si intensifica la corrispondenza tra fra Tommaso Campanella e Galileo Galilei, al quale Campanella chiede molte notizie scientifiche di cui è curioso e di cui ha bisogno per formulare le sue tesi. Dal 1631 fra Tommaso Campanella viene invitato, ed è qui che volevamo arrivare, attenzione, a tenere nel seminario di Frascati una serie di lezioni, intanto sulla lettera ai Romani di San Paolo, un'opera che abbiamo studiato anche noi a suo tempo, e poi a tenere, ed è qui che volevamo arrivare, attenzione, quattro cicli di lezioni di filosofia naturale in cui propone il sistema di Bernardino Telesio e, come stiamo studiando, quindi divulga la dottrina dell'empirismo ai quadri, ai quadri intermedi che vanno a quelle lezioni. E quando il re di Spagna protesta, dice: ma come, non lo dovevate bruciare? Il Papa dice: non si preoccupi, lo sto controllando io personalmente, sono io che lo porto per l'orecchio di qua e di là. E all'inizio del 1634 però arriva dal tribunale spagnolo di Napoli una richiesta di estradizione nei confronti di fra Tommaso Campanella con l'accusa di attentato alla sicurezza del regno spagnolo in Italia. Campanella viene accusato di essere l'ispiratore di una congiura organizzata da Tommaso Pignatelli al fine di assassinare il viceré spagnolo e di far scoppiare l'insurrezione. Fra Tommaso Campanella invia una memoria al Tribunale Napoletano dove dichiara di non aver nulla a che fare con questa cospirazione, ma i giudici spagnoli rispondono ribadendo la richiesta di estradizione. E a questo punto, con il tacito coinvolgimento del Papa e dell'ambasciata francese presso la Santa Sede, perché i francesi non aspettano l'ora di fare qualche torto agli spagnoli in questo momento, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 1634, questa volta travestito da frate minore, con il nome sul documento falso di Fra Lucio Berardi, Campanella raggiunge Ostia e via mare fugge verso la Francia, dopo aver cambiato nave a dopo aver cambiato nave a Savona, sbarca a Marsiglia e il 15 novembre è a Lione, dove scopre che i libri contenenti i testi delle sue opere principali sono tutti sul mercato.
Dice, ma guarda un po' questi francesi, si arricchiscono, gli editori francesi si arricchiscono tutti con le mie opere, va bene, basta che si divulghino.
Il 5 febbraio 1635 fra Tommaso Campanella è a Parigi, dove viene ricevuto molto benevolmente dal re Luigi XIII, molto soddisfatto di essere riuscito a fare un torto agli spagnoli, il quale gli assegna anche una modesta pensione, perché Campanella dice, ma insomma voi qui in Francia vi arricchite con le mie opere, io non voglio niente perché sono un frate, però io qualche cosa devo dare ai miei confratelli che mi ospitano nel convento parigino dove mi ospitano, perché è giusto. E allora dice, va bene, ti daremo, le daremo una pensione che Campanella scrive che mi viene pagata sempre in modo discontinuo e in ritardo, scrive amareggiato Campanella. A Parigi fra Tommaso Campanella cura insieme al tipografo Dubré una nuova edizione di tutte le sue opere più importanti e, attenzione, è qui che volevamo arrivare, compone una seconda stesura più agile, più didattica, diciamo così, del trattato Filosofia dimostrata in base ai sensi, perché capisce che quest'opera, che percorre l'empirismo, suscita molto interesse nella comunità scientifica che si va formando nel Seicento, e poi continua a tenere una fitta corrispondenza con molte persone, naturalmente col Papa Urbano VIII e con Galileo Galilei. Ora, a Parigi, guardate, fra Tommaso Campanella entra anche in contatto con il cardinale Richelieu, l'avete presente? Certamente. Che lo convoca per dirgli che si è molto divertito a leggere la sua Città del Sole. Ora Campanella non riesce a capire se il cardinale lo sta prendendo in giro, se vuole burlare di lui oppure parla sul serio, e lascia un appunto che non possiamo riferire, perché fra Tommaso non sembra gradire i complimenti di questo personaggio. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, qui non può venire in mente un incipit. A me è tornato in mente subito, immediatamente, l'incipit di un romanzo. Più volte io ho citato, direte, ma se il primo lunedì di aprile del 1625, guardate, questa, dovete saperlo, è la prima riga di un romanzo che si intitola I tre moschettieri, che poi erano quattro, di Alexandre Dumas Père. Guardate, fra Tommaso Campanella si sarebbe divertito a leggere il testo di una narrazione che è a lui contemporanea. Attenzione, io non so se avete letto o riletto I tre moschettieri, purtroppo il film ha decretato una caterva di film, hanno decretato la morte di questo testo scritto, che invece è tutt'altra cosa che il film, perché sono delle arguzie non tipiche di Dumas. Guardate che I tre moschettieri è una storia che avviene in questo momento, di quello che stiamo noi raccontando a livello di storia del pensiero umano. C'è Richelieu, che ha appena ricevuto Campanella, e quindi va bene, leggete, potete richiederlo in biblioteca, ma immagino che sarà anche nella vostra biblioteca domestica. Io per una decina d'anni, durante l'estate, ho sempre riletto I tre moschettieri, perché è un'opera che tiene fresco, perché c'è un movimento continuo lì dentro, si muovono in continuazione a cavallo, e quindi è una scrittura, no, che genera frescura intorno a noi. Provate per credere. Si sorride, però è da tenere in considerazione questo appunto, per quanto riguarda la didattica della lettura e della scrittura. E il 21 giugno 1639, fra Tommaso Campanella, attorniato dai suoi confratelli, muore nel convento di Rue Saint-Honoré, dove ha alloggiato da quando si è trasferito a Parigi. Il convento dei Domenicani di Rue Saint-Honoré, facciamo un'anticipazione, diventerà poi il convento di San Giacomo, dove nel 1789 verrà fondato lì un club, il cosiddetto Club dei Giacobini, perché è fondato nel convento di San Giacomo. Ma questa è un'altra storia della quale ce ne occuperemo a suo tempo, spero, nel prossimo viaggio che faremo, andremo, diremo, vi ricordate quando? Ecco. E la notizia della morte di Fra Tommaso viene data dal padre priore, padre Sébastien, con questo scarno comunicato che probabilmente è stato dettato da Campanella stesso prima di morire. Oggi, 21 giugno 1639, il frate calabrese Tommaso Campanella è santamente spirato tra le preghiere dei confratelli, in pace con Dio e con il mondo. E si capisce quale sia stata l'ultima volontà di Fra Tommaso Campanella: essere ricordato con il termine calabrese, prima di tutto a monito dei potenti. Guardate, io ci ho provato a liberare, a dare autonomia, no? Alla Calabria, che è una terra ricca, ricca anche dal punto di vista intellettuale. E poi, appunto, per ricordare, Campanella vuole ricordare, vuole mettere in chiaro, ora non lo può ancora affermare in modo preciso, ma che l'empirismo moderno è stato codificato, verrà codificato, sì, da quelli del nord, gli Hobbes, i Newton, i Locke, ma l'impulso arriva da quelli del sud. Quindi non è che il sud è potenzialmente è una terra ricca dal punto di vista del pensiero, e questo lo dobbiamo tenere presente. Guardate, anche il nome di Tommaso Campanella è stato collocato dalle studiose e dagli studiosi di astronomia nell'Alto dei Cieli. Infatti gli è stato dedicato, anche a lui, come a tutti questi altri che noi incontriamo, un asteroide che si chiama Tommaso 4653, e navigando in rete lo potete osservare come è fatto, ecco, questo asteroide dedicato a Tommaso Campanella. Fra Tommaso Campanella ha scritto anche numerose poesie per trasmettere le sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche, e le poesie di Campanella sono state pubblicate nel 1622 a Francoforte dall'editore Tobia Adami. Guardate, il volume delle poesie di Tommaso Campanella lo potete richiedere in biblioteca, le trovate anche in rete naturalmente, dove si trova poi di tutto quello che serve, e si possono leggere naturalmente con l'ausilio delle note, perché la lingua secentesca, la formidabile lingua secentesca di Campanella, è una lingua dura da capire subito, immediatamente, ma straordinaria. Ci vuole una traduzione, ma è un esercizio questo che mette in funzione le nostre azioni dell'apprendimento, e quindi non ci fa altro che bene. Il testo di una celebre poesia di Campanella viene considerato come se fosse il suo testamento religioso, filosofico e politico, e si intitola «Io nacqui a debellar tre mali estremi». E quali sono questi tre mali estremi che Fra Tommaso vuole debellare? Guardate, sono la tirannide, cioè il sistema feudale profondamente ingiusto, che non riconosce i diritti della persona, per questo la Calabria anche andava liberata dalle baronie, e non solo la Calabria in questo momento, ma la tirannide. Poi la sofistica, cioè la sofistica è il sistema accademico che non vuole, non sa divulgare il sapere tra le persone, dice Campanella. E poi l'ipocrisia, l'ipocrisia è il sistema ecclesiastico, il clericalismo, ne sta parlando il Papa contemporaneo, della lotta contro il clericalismo, sistema clericale che spesso non è coerente con i valori del Vangelo. Campanella è un frate domenicano e quindi la salunga all'interno della Chiesa. Per fortuna, scrive Campanella, la giustizia divina, lui la chiama Temi, che è la dea della giustizia nella classicità, è Temi, la dea della giustizia, la giustizia divina mi ha insegnato i tre supremi principi che sono da applicare, che sono la potenza, la sapienza e l'amore, sono gli attributi divini. Sono la potenza di Dio Padre, la sapienza del Figlio e l'amore dello Spirito Santo, sui quali si basa, su questi valori si basa la nuova filosofia, dice Campanella. Una filosofia, scrive Campanella, capace di contrastare i tre mali che fanno piangere il mondo, perché producono tante sciagure questi tre mali, e fa l'elenco: carestie, guerre, epidemie, invidia, inganno, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, sembra oggi, e alimentano l'egoismo, il cieco amor proprio delle persone, che invece dovrebbe essere superato, questi mali. E l'egoismo, l'egoismo purtroppo, dice Campanella, è figlio dell'ignoranza. Ecco qual è il problema, no? E più che mai Campanella è in mezzo a noi questa sera, perché è entrato nel nostro campo, e noi, anzi, siamo noi che siamo entrati nel suo campo. È figlio dell'ignoranza, perché è proprio l'ignoranza la mala pianta, il virus che, scrive Campanella, ci dobbiamo impegnare a debellare. E ora leggiamo il testo di questa poesia corredata dalle note per facilitarne la comprensione. Io nacqui a debellar tre mali estremi, tirannide, sofismi, ipocrisia, ond'or m'accorgo con quanta armonia, possanza, segno, amor m'insegnò Temi. Questi principi sono veri e supremi della scoperta gran filosofia, rimedio contro la trina bugia sotto cui tu piangendo, o mondo, freni. Carestie, guerre, pesti, invidia, inganno, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, tutti a quei tre gran mali sottostanno, che nel cieco amor proprio, figlio d'ignoranza degno, radice e fomento hanno, dunque a debellar l'ignoranza io vengo.
Dal 1622 Campanella ribadisce che ogni persona, vedete, ha diritto all'apprendimento permanente e ha il dovere di contribuire alla promozione sul territorio di officine di apprendistato cognitivo che possono operare per sradicare l'ignoranza, perché il virus dell'ignoranza continua a propagarsi nel mondo, sebbene un vaccino efficace esista da sempre, lo studio, perché lo studio è cura. Campanella sul piano della conoscenza, nel suo trattato premonitore intitolato Filosofia dimostrata in base ai sensi, scrive che ci deve essere un confronto diretto con la natura e che bisogna fare della natura stessa l'oggetto di osservazioni empiriche. Forse abbiamo sbagliato qualcosa in questi secoli nell'osservare la natura, sfruttandola e basta. La natura va conosciuta facendo esperienza dei suoi fenomeni e rispettandoli, che secondo il pensiero di Bernardino Telesio si manifestano con leggi proprie, iuxta propria principia, e queste leggi vanno rispettate, se no oggi siamo lì a dire che il pianeta è soffoca. Beh, guardate, vedete, queste sono le radici dell'empirismo moderno, che questa sera nel corso di questo itinerario andavano rincalzate, e la terra che le circonda sarchiata, no? Queste sono le radici da cui Hobbes, Newton, Locke poi attingono. Noi li abbiamo studiati questi personaggi e adesso abbiamo preso coscienza da dove attingono, e quindi era doveroso tirare le fila a questo punto, mettendo in gioco la mente, il pensiero di Tommaso Campanella. E l'eremita Adriana Zarri, che come sappiamo che ci accompagna in questo viaggio, ha deciso di vivere a stretto contatto con la natura. Che cosa ha da dire a proposito del suo rapporto con la parola chiave esperienza? Da filosofa Adriana Zarri sa bene che nella radice della parola greca empeirikos c'è il termine peira, che significa appunto esperienza, quindi empirico è ciò che si coglie e si conosce attraverso l'esperienza. Quindi ascoltiamo la sua voce in proposito, sempre da un eremo, non è un guscio di Lumaca. Per fare esperienza dei fenomeni che nella natura si manifestano con leggi proprie, oltre al lavoro e all'interno del lavoro stesso occorre l'ozio, o meglio l'ozium latino, che è un po' studium, un po' degustazione e un po' contemplazione e amore. E forse non è un caso che l'apprezzamento del lavoro e della sua esperienza empirica sia nato nell'ambito monastico, perché forse è soltanto la preghiera che ci consente di scoprirlo in tutta la sua densità. Io certo l'ho scoperto in questo modo. Ho sempre lavorato molto e anche con gusto, ma era il lavoro mio e un lavoro splendido, come quello creativo. Scrivere una poesia, un racconto o una pagina di metafisica, ed è la stessa esperienza di intuizione tradotta in diversi linguaggi, è qualche cosa di esaltante. Amavo moltissimo questo lavoro, adesso li amo tutti e con lo stesso gusto passo dall'uno all'altro senza stanchezza e senza noia. Potrò avvertire stanchezza fisica o mentale, ma non avverto la stanchezza da sazietà, da tedio. In ogni occupazione sento di essere come al di dentro delle cose e faccio l'esperienza di sentire con loro.
Quando d'estate innaffio l'orto, mi sembra di essere terra e piante, e avverto dentro di me la frescura, il ristoro, il dispiegato respirare delle foglie, l'arrendersi dolce dell'arsura in una nuova freschezza. Così l'esperienza del sarchiare mi dà il senso delle radici liberate, che possono respirare ed espandersi. Sorreggere un rampicante che brancola nell'aria senza sostegno e appoggiarlo al suo palo è un'esperienza come quella di sostenere il passo incerto di un bambino. Non vorrei fare la retorica vecchia del seminatore dall'ampio gesto delle braccia, si è già scritta troppa falsa letteratura in proposito, ma ciò non toglie che l'esperienza della seminagione sia uno dei momenti più densi e ricchi del ciclo agricolo. Quando deposito il seme nella terra ampia, distesa, accogliente, ci sento dentro la vicenda dei sessi, la generazione, l'incarnazione, e la terra, secondo antiche, arcaiche, splendide simbologie che abbiamo svenduto per 4 soldi di sociologismo, è la donna. Vorrei cercare di spiegarmi. Bisogna sentire col cuore, con la carne, con le mani, con la vita. E certo, neanche l'intelligenza resta fuori, ma è al di dentro di un'esperienza più vasta e più esistenzialmente compromessa. Quando semino, mi sento terra, mi sento ventre, donna gravida. Non meno bella è l'esperienza del raccolto. Non è solo gratificante compenso del lavoro, è lavoro esso stesso e non di rado faticoso. Penso all'esperienza della fienagione e alle fragole. Per ore chini sul terreno, chi ne ha molte. A me basta un'ora soltanto, ma vi assicuro che ne ho più che a sufficienza e che mi rialzo con la schiena rotta. E penso al tempo dell'esperienza della mietitura, quando non esistevano le macchine. Immagino che doveva essere una fatica spossante, eppure di certo anche esaltante, soprattutto quando si esce dall'inverno, l'incontro con il primo frutto è un'esperienza che dà un'autentica emozione. L'orto è fresco di semine e di germinazioni incipienti, poi cominciano timidi fiori e subito dopo, quando ancora non te l'aspetti, ecco d'un tratto gli esili rampicanti ti offrono il loro primo baccello, taccole, piselli, fagiolini e poi via via i teneri zucchini, gli aspri e bernoccoluti peperoni, le lucide e violate melanzane. L'incontro con il primo frutto di ogni nuova specie è un'esperienza che dona una gioiosa sorpresa. E si comprende come queste primizie fossero offerte a Dio. Io pure le metto in un cesto e le porto in cappella, sull'altare, come un mazzo di fiori. E chi dice che i fiori siano più belli? Così i primi frutti degli alberi, le lustre occhieggianti ciliegie, le prugne che scendono come pendagli lambrati o violacei e in autunno, cadute le foglie, i cachi, questi aranci del nord che restano come uno splendido ornamento sopra la pianta denudata dal freddo. E l'emozione del primo frutto è un'esperienza che si rinnova ogni giorno. Ecco che al mattino vado col mio paniere a cogliere ciò che l'orto mi offre. E notate che ho detto ciò che mi offre e non ciò che mi serve. È l'orto che comanda e bisogna vivere l'esperienza di prendere ciò che c'è da raccogliere, non tanto ciò di cui abbiamo bisogno noi, ma ciò di cui ha bisogno l'orto, di essere alleggerito di un frutto ormai maturo che andrebbe subito in seme o di una vegetazione troppo folta che esaurirebbe le piante in breve tempo. I fagiolini, ad esempio, vengono accoppiati sul medesimo stelo. Se ne togliete uno, il più maturo, la pianta vi ringrazierà a suo modo, offrendovi il giorno dopo quello rimasto più grosso e turgido. Sono cose queste che ho imparate da sola, empiricamente, mettendomi in ascolto della pianta e che ho poi controllate sull'esperienza degli agricoltori. spesso l'utilità, il servizio della pianta prevale sul mio, quando ad esempio va eliminato un frutto in più per non affaticarla, o va raccolta tanta mesta che poi mi pone in imbarazzo perché non so dove metterla, ma non posso lasciarla a carico della pianta. Mi punirebbe dell'egoismo e della scarsa cura producendo di meno. Come si vede, il fatto che la natura si manifesta con leggi proprie e provvidenziali presuppone un atteggiamento di ascolto e di servizio, perlomeno reciproco. Il ladro, il devastatore, spesso il turista domenicale, che non hanno fatto l'esperienza di faticare per piantare e allevare una pianta e che soprattutto non la amano, raccolgono indiscriminatamente strappando foglie e rami, c'è in essi un atteggiamento predatorio di prepotenza e di dominio che è in misura inversa ai loro titoli di proprietà, di legittimazione, di uso. Ma il vero contadino, chi ha seminato e amato la sua pianta, ha pazienza, ha cura, ha rispetto, sa attendere, sa rinunciare a un raccolto prematuro, e non solo per calcolo, ma soprattutto per fare un'esperienza d'amore. Ed ecco che, dopo aver raccolto i frutti, curando l'orto e ricavandone la ricompensa, rientro col mio paniere pieno, ed è un pezzo di pittura. Zucchini dal verde tendere dal fiore giallo, pomodori rossi, melanzane violacee, lunghe carote arancione, bietole di un rosso denso, vinoso, e ciuffi straripanti di insalata, di prezzemolo, di odoroso basilico, un dono di colori e di profumi da portare davvero in chiesa. Il mio paniere è colmo, è l'accoglienza riempita di doni. Una mia amica mi disse un giorno di amare i cesti, mi fece capire una cosa nuova sulla quale non mi ero mai prima soffermata a fare esperienza. Avevo colto il messaggio di accoglienza della terra, del nido, ma al cesto non avevo pensato. Esso pure è cavo, accogliente, recipiente, questo bel participio che abbiamo smorzato sostantivandolo. Ecco che allora, tornando in casa col mio cesto, mi sento cesto a mia volta, un ascolto, un'attesa ricolmata di frutti, di doni, l'esperienza di vita. E ora, dopo aver chiarito, come era doveroso fare, l'importanza della speculazione di Fra Tommaso Campanella sulla nascita dell'empirismo moderno, che seguiremo poi nella sua strada, Torniamo sui nostri passi, sulla via che porta verso il secolo dei lumi. 18 giorni fa abbiamo incontrato John Locke, il quale con il suo pensiero empirico propone temi che fanno discutere. Locke, per esempio, afferma che la sostanza delle cose non è conoscibile, che l'essere umano vive esclusivamente alla ricerca dell'utile, che la felicità dipende solo dai sensi e che solo ciò che è utile dà la felicità. Ebbene, guardate, questi temi in forma interlocutoria se li pone a breve anche il personaggio che stiamo per incontrare. Non se li pone ancora direttamente questa sera, se li porrà meglio la prossima volta quando torneremo dalla vacanza. Il quale personaggio assomiglia a Fra Tommaso Campanella per le condanne che ha subito a causa delle sue idee da parte di tutti gli apparati censori dell'epoca. Tuttavia, per fortuna, questo personaggio li ha subiti, ma con esiti fisicamente meno dolorosi rispetto a Campanella, che vi ricordate, non si sa come ha fatto a sopravvivere. Ora, questo personaggio, considerato un gigante della storia del pensiero umano, si chiama Baruch o Benedetto Bento Spinoza. Chi è Baruch o Benedetto o Bento Spinoza? E perché ci si presenta con due nomi, uno di tradizione ebraica e l'altro di carattere cristiano? Guardate sul punto 2 del repertorio. Baruch Spinoza nasce come Baruch, nasce ad Amsterdam nel 1632, abbiamo detto 7 anni prima della morte di Campanella, e in una famiglia ebrea sefardita emigrata nei Paesi Bassi dalla penisola iberica. Ebrea sefardita. Allora, questa affermazione ci obbliga ancora una volta, perché è già capitato nel corso di questi 40 anni, ci obbliga a fare un preambolo in modo da conoscere, capire ed applicarci meglio. Infatti, dobbiamo ricordare che l'ebraismo europeo, come voi sapete, ma è bene ripeterlo perché è repetita iuvant, si divide in due rami, ciascuno dei quali ha le sue sinagoghe in tutta Europa, e spesso a causa della loro diversità i rapporti tra le due correnti non sono facili. C'è allora il ramo degli ebrei sefarditi. Guardate, la parola sefardita deriva dal termine Sefarad, che in ebraico è il nome della Spagna. Sefarad è la Spagna, e i sefarditi, gli ebrei iberici, sono migrati poi in Europa dal nord della penisola iberica, dove stanziavano da secoli. Gli ebrei, tempo della diaspora che abbiamo studiato, dall'età dell'ellenismo in avanti, gli ebrei sefarditi rappresentano il gruppo più secolarizzato, più laico dell'ebraismo. Sono borghesi, sono commercianti spesso agiati, mondani per cultura e stile di vita, ed è gente piuttosto raffinata, che vive a contatto con il mondo della letteratura, della musica e dell'arte in generale, e sono in sintonia con le correnti più avanzate della scienza moderna. La loro cultura si è formata, si è perfezionata in quel grande laboratorio di integrazione sociale e intellettuale che è stato il territorio di El Andalus. La Vandalusia prima e poi l'Andalusia, la regione più a sud della Spagna, che è stata governata per 8 secoli, diciamo, molto bene, con delle riforme molto oculate, dagli arabi, che hanno voluto l'apporto fattivo degli ebrei e dei cristiani, hanno preteso l'integrazione. E questa collaborazione voluta dai governanti musulmani ha fatto di questa terra, tra l'anno 1000 e il 500, per molti momenti, la regione più ricca e culturalmente più avanzata d'Europa. E la cultura integrata di questa terra, la fusione tra la civiltà islamica, ebraica e cristiana, prende il nome, come ricorderete, perché ce ne siamo occupati, di cultura Mudejar. E nei nostri viaggi di molti anni fa ormai, abbiamo studiato i caratteri, soggiornando prima nella città di Toledo, e molti di voi ricorderete che abbiamo frequentato la celebre scuola di Toledo intorno all'anno 1000, dove le opere di Platone e di Aristotele sono tornate in Europa tradotte in arabo, dall'Oriente, dalla Persia, e a Toledo sono state ritradotte in greco e in latino, in un gruppo di studio che noi abbiamo frequentato, in cui intellettuali musulmani, ebrei e cristiani hanno lavorato insieme, perché Platone e Aristotele interessava a tutti. Guardate, ci sarebbe molto da imparare oggi, per quanto riguarda l'integrazione. È che non si studia. E lo studia cura. Questo è il problema, Poi, oltre che a Toledo,
Ci sono le lezioni che potete ritrovare su quello, non so se le rifaremo mai, perché a Toledo poi abbiamo soggiornato nelle città di Cordova, nella città di Granada, ricordate? L'altro ramo dell'ebraismo europeo è quello degli Ashkenaziti, e la parola Ashkenaz deriva dal termine, appunto, la parola Ashkenazita deriva dal termine Ashkenaz, che in ebraico è il nome della Germania. Ashkenaz è la Germania. E gli Ashkenaziti sono di origine tedesca e polacca, sono gli antenati di quelli, i loro antenati sono arrivati su questi territori ormai da centinaia di anni e sono nati lì, sono gli abitanti degli Shtetl, della pianura sarmatica, sono spesso poveri e incolti e rimangono chiusi nel perimetro della religione tradizionale che custodiscono però gelosamente, sulla quale riflettono, e il loro stile di vita è tipico della tradizione contadina mitteleuropea. Ebbene, la famiglia di Baruch Spinoza appartiene al ramo sefardita dell'ebraismo, e gli ebrei sefarditi si sono spostati, o meglio, sono fuggiti perché sono stati scacciati, a causa delle persecuzioni dei re cattolici, i quali quando hanno riconquistato, dicono loro, ma dire riconquista, gli arabi c'erano da 800 anni, quindi diciamo conquista e basta, hanno cacciato tutti gli indesiderati, non si sono comportati molto cristianamente, dice Fra Tommaso Campanella, e a causa delle persecuzioni, quindi dei re cattolici, prima sono stati scacciati dalla Spagna nel 1492, verso il Portogallo con decreto della cristianissima regina Isabella, e poi scacciati anche dal Portogallo, e quindi sono emigrati verso il nord Europa e si sono fermati in Olanda, dove era stato sancito il diritto alla libertà religiosa. Il giovane Baruch studia in sinagoga, nella sinagoga sefardita o portoghese di Amsterdam, che è la più antica della città e che dal punto di vista architettonico è un capolavoro in stile rinascimentale. Potete andare a visitarla. E dal 1672 al 1752 ad Amsterdam, nel quartiere ebraico, sorgono altre 4 sinagoghe ashkenazite, perché l'Olanda accoglie anche gli ebrei ashkenaziti che per motivi economici o a causa di persecuzioni migrano da est verso ovest. Ad Amsterdam, ci siamo già stati ma ci torniamo, ci sono una decina di musei importanti, come quello famoso che avrete visitato, immagino, dedicato a Vincent van Gogh, ma è consigliabile visitare con l'aiuto di una guida e navigando in rete l'interessante Museo della Bibbia e il Museo Storico Ebraico, che è stato inaugurato di recente, nel 1987, e costruito unendo, è stato fatto un grande lavoro di ristrutturazione, di ricucitura, direbbe Renzo Piano, in un unico complesso architettonico, gli edifici delle 4 antiche sinagoghe della comunità ashkenazita, costruite dal 1671 al 1752, che si trovano a 2 passi dalla sinagoga portoghese sefardita dove ha studiato Baruch Spinoza, e questo è diventato un grande complesso museale e culturale, ecco, da visitare. È anche doverosa naturalmente una visita alla casa museo di Anna Frank, e Anna Frank va ricordato soprattutto anche perché ha scritto 10 minuti al giorno. Guardate, lo dico con grande serietà,
perché scrivere è fare resistenza. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Forse voi avrete letto il diario, ma immagino abbiate letto il diario di Anna Frank. Guardate, devo dire anche che risulta che troppe persone non lo abbiano mai letto, ma soprattutto, vabbè, si legge poco. E risulta, purtroppo, che sono ancora troppi gli individui irresponsabili che si sentono autorizzati ogni tanto a dileggiare questa persona, senza rendersi conto, per debolezza cognitiva, ma dire per debolezza cognitiva è poco, di ciò che stanno facendo, perché il nazifascismo non è un'opinione, è una strada che porta a commettere dei reati, come ci ha insegnato la storia del Novecento. E come ha inizio la formazione intellettuale del giovane Baruch Spinoza? Guardate sul punto 3 del repertorio. Il giovane Baruch Spinoza, dal 1639, che è l'anno della morte di Campanella, e Baruch ha 7 anni, studia con impegno in sinagoga per diventare rabbino. Lui vuole diventare rabbino. E non è attratto dall'attività mercantile, e naturalmente in famiglia non sono per niente soddisfatti del suo comportamento, e lui non è portato per il commercio, che è invece l'attività piuttosto redditizia della sua famiglia, che lo vorrebbe impegnato in questa attività, mentre lui è interessato allo studio delle esegesi della Sacra Scrittura, e più le interpretazioni sono sottili, più sono complicate, e più lui si diverte, più lui è attratto da questa disciplina. Sulla scia dello studio talmudico a cui si dedica, quindi delle interpretazioni bibliche, il suo campo di indagine si estende allo studio della Kabbalah, ce ne siamo occupati anche noi a suo tempo, e della filosofia scolastica medievale, a tutto campo, argomenti ai quali ci siamo dedicati anche noi a suo tempo. E nella assai rinomata scuola umanistica ebraica della sinagoga di Amsterdam, in questi anni, nei decenni della prima metà del Seicento, ci sono 7 classi, e tanto la disciplina quanto gli orari di studio sono molto rigidi, ma questa severità è ben tollerata dagli studenti. Ci vanno volentieri a scuola per il fatto che ci sono insegnanti di grande talento, e quindi è un piacere imparare, e Baruch viene positivamente influenzato da colui che è considerato il suo primo grande maestro, il Rabbi Saul Levi Monteira. Baruch, in classe con Rabbi Monteira, si stacca dalle fantasticherie, come le chiamerà, magiche, e dai sogni esoterici e mitici della Kabbalah, perché il Rabbi Monteira è un esegeta che interpreta razionalmente la Bibbia, no? La Bibbia è materiale scritto, proviene da scuole di scrittura, e quindi va interpretata in questo modo. Dio vuole che la si interpreti in questo modo, perché è pensiero. Dio non è una divinità, no? Siamo quindi sulla via, vedete, che porta verso il secolo dei lumi. E il Rabbi Monteira definisce tutti gli interventi soprannaturali del testo biblico come allegorici, non reali, ma composti in senso metaforico, che va interpretato. Ora, il concetto di Dio presentato dal Rabbi Mortera non è quello di una divinità magica, mitica e antropomorfica, ma quello di un ente supremo da avvicinare e studiare in chiave teoretica, filosofica, intellettuale. Il Rabbi Saul Levi Mortera è di origine veneziana e la sua famiglia viene dal Portogallo. I suoi antenati sono partiti dal ghetto di Venezia, forse per motivi economici, anche perché erano commercianti, si sono trasferiti da Venezia a Lisbona, lì a Lisbona hanno iniziato un'attività, poi sono stati scacciati e sono andati in Olanda. Ecco, questo è l'itinerario. Quindi una famiglia che viene dal Portogallo di origini italiane, veneziane, e oltre a tutta la filosofia razionalista ebraica insegna a Baruch anche l'italiano e naturalmente gli fa studiare le opere di Giordano Bruno e di Fra Tommaso Campanella. Pensate che noi abbiamo la fortuna di incontrare visivamente il Rabbi Saul Levi Mortera. E dove abita? Dove lo possiamo trovare? Guardate, lo possiamo incontrare perché abita lì, alla Galleria degli Uffizi, perché lo ha immortalato, ci dicono le studiose e gli studiosi, in uno stupendo ritratto, un certo Rembrandt, forse lo avete sentito nominare. Ora, se capitate alla Galleria degli Uffizi, non dimenticate di osservare nella sala 49 dei pittori olandesi del XVII e XVIII secolo, ma mi è stato detto che ci sono stati degli spostamenti agli Uffizi, comunque, va bene, potete osservare il ritratto del cosiddetto vecchio rabbino di Rembrandt, che rimanda, ci dicono le studiose e gli studiosi, al Rabbi Saul Levi Mortera, il più importante maestro di Baruch Spinoza. Potete osservare quest'opera anche richiedendo in biblioteca un fascicolo contenente le opere di Rembrandt, magari lo avete in casa, e naturalmente navigando in rete, voi che siete giovani che con quei telefonini andate, io no, sono un vecchio telefono, ma lo potete osservare, navigando, osservatelo quel volto. Che cosa vi colpisce in questo ritratto? Osservatelo, c'è qualche particolare che forse vi colpisce, per esempio io non ve lo dico, se no sono stato colpito da due cose, ma queste sono le mie due righe che stanno nella biblioteca itinerante. Non voglio influenzare nessuno, andate voi ad osservare questo ritratto e se c'è qualche particolare che vi colpisce scrivete quattro righe in proposito. Al compimento del 18° anno di età, Baruch Spinoza decide di dare un orizzonte ancora più ampio alla sua formazione intellettuale, spinto anche dal Rabbi Mortera. E guardate sul punto 4 del repertorio. Dal 1650 il 18enne Baruch Spinoza, per avere un orizzonte culturale più ampio, decide intanto di studiare il latino, che continua ad essere la lingua internazionale della cultura. Il Rabbi Mortera dice: vuoi scrivere? Sicuramente scriverai, perché tu sei uno che scriverai, e guarda, dovrai scrivere in latino. In latino ti leggeranno in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Quindi impara bene il latino e naturalmente Baruch lo fa. E sceglie come insegnante un maestro laico, non confessionale, certo Franciscus van den Ende, che è un medico, i medici sapevano bene il latino, che coltiva idee libertine. Attenzione, perché questa parola purtroppo è caduta in disgrazia, ma voi sapete che il libertinage è una corrente di pensiero che abbiamo studiato recentemente, è una corrente con dei valori ben precisi, progressista, di rinnovamento. E naturalmente Van den Ende la sa lunga, perché è un ex gesuita che si presenta agli occhi del giovane Baruch come un personaggio affascinante, come effettivamente è. I nuovi studi che arricchiscono la cultura del giovane Baruch lo portano ad aprire un dibattito polemico con i rabbini capi della sinagoga, quelli che hanno incarichi di natura sacerdotale, i quali coltivano idee tradizionaliste e sono molto formalisti e conservatori e sono poco disponibili al confronto di idee. Guardate, all'interno dell'ebraismo, dobbiamo chiarire, c'è una netta differenza di mentalità tra i rabbini che esercitano il ruolo di maestri, talmudici, diciamo, aperti all'innovazione e razionalisti, e i rabbini che esercitano il ruolo sacerdotale, il culto, no? Il clericalismo ebraico, se volete, no? Tradizionalisti, formalisti, conservatori. Dal 1654 al 1656 il giovane Baruch, sempre sotto la guida di Van den Ende, scopre che oltre alle opere dei classici e a quelle di due giganti come Giordano Bruno e Tommaso Campanella, ci sono anche quelle di Cartesio, di Pascal, di Francesco Bacone, di Hobbes, nelle quali si divulgano i principi delle scienze moderne e soprattutto invitano allo studio della matematica, e Baruch quindi si dedica a studiare anche la latino e matematica. Nel 1656 il giovane Baruch Spinoza chiede di poter fare una conferenza in sinagoga, non l'avesse mai fatto, per presentare in sinagoga le idee che ha maturato attraverso i suoi studi e che lui ritiene giuste. No? Naturalmente, perché auspica una riforma della dottrina dell'ebraismo in senso moderno, laico, razionalista, cioè una visione che si sta sviluppando poi in tutta Europa anche. Che cosa sostiene? Baruch Spinoza sostiene che la legge di Mosè, la Torah, così come l'hanno codificata i rabbini nel corso dei secoli, con tutti quei cavilli spesso disumani e innaturali, non può venire da Dio. Non l'avesse mai detto. La legge di Dio, secondo Spinoza, si accorda, come la pensa anche Locke, come la pensa Ugo Grozio, ricordate, con la legge naturale. No. Cioè, la dottrina della Torah corrisponde alla legge morale della natura e di conseguenza l'ebraismo ha bisogno di una profonda revisione, deve rinnovarsi alla luce della moderna filosofia. Ora, le idee di Spinoza suscitano grande scandalo, no? E non solo, e viene messo un decreto di scomunica contro di lui. Viene espulso dalla sinagoga, non solo dalla sinagoga, anche dalla città, e gli si vieta di avere rapporti con altri ebrei, e di conseguenza lui si trasferisce in un villaggio alla periferia di Amsterdam e assume il nome di Benedetto, e cambia due volte la sua carta d'identità. In uno dichiara di chiamarsi Benedictus de Spinoza e poi nell'altra, nell'ultima, dichiara di chiamarsi Bento de Spinoza, scritto tutto attaccato. E per guadagnarsi da vivere, perché deve ben sopravvivere, la sua famiglia lo emargina,
dopo aver seguito un corso di apprendistato che lui naturalmente frequenta volentieri, comincia a fare un lavoro che gli piace e gli dà soddisfazione. Il tornitore di cristalli, il pulitore di lenti da vista, visto che gli occhiali stanno diventando un oggetto di uso comune e quindi quello è un oggetto che tira in questo momento e quindi dove il lavoro non manca. E siccome non gli è permesso, gli occhiali, abbiamo incontrato che vedo, con i suoi occhiali, gli occhiali sono stati una grande scoperta, una grande invenzione, voi non ne avete bisogno ancora perché siete, li portate solo per snob, immagino, perché fanno in. E siccome non gli è permesso incontrare gli ebrei, inizia a frequentare le piccole comunità cattoliche, calviniste ed ebraiche del dissenso e raduna intorno a sé un gruppetto di studenti, di discepoli, con i quali fonda una comunità, una specie di sinagoga o una sorta di parrocchia laica, e che non si sa bene cosa sia, però ha le caratteristiche di una scuola. È una scuola il cui programma comprende, oltre allo studio del latino, della matematica, di altre discipline, l'apprendimento e la pratica della meditazione, della riflessione interiore. Quindi 4 ore per lavorare a costruire gli occhiali, 4 ore per studiare, per poter scrivere le proprie opere e 4 ore per meditare, per riflettere, per pensare, per pregare, per... E nel 1660 Spinoza si trasferisce in un villaggio vicino a Leida e comincia a scrivere le sue opere. Scrive breve trattato su Dio, l'essere umano e il suo bene. Scrive Principi della filosofia di Cartesio, studia Cartesio e poi ne mette a fuoco anche i limiti, come vedremo. Scrive Emendazione dell'intelletto, pensieri metafisici. E nel 1670 va ad abitare in un quartiere periferico dell'Aia e lì inizia a comporre, sempre scrivendo in latino naturalmente, il suo capolavoro filosofico, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, che pubblicata postuma nel novembre del 1677 viene comunemente chiamata Etica, l'etica di Spinoza. Ma il suo titolo completo è piuttosto complesso, il titolo che gli dà l'autore, e lo vogliamo trascrivere e leggere tutto intero. Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico è distinta in 5 parti nelle quali si tratta, primo, di Dio, secondo, della natura e dell'origine della mente, terzo, della natura e dell'origine degli affetti, quarto, della schiavitù umana e delle forze degli affetti, quinto, della potenza dell'intelletto e della libertà umana. E questa titolazione ci fa capire che Spinoza mira a creare una mediazione tra il finito e l'assoluto, aspira a costruire un rapporto tra l'etica e la metafisica. Ma che cosa vuol dire questa affermazione? Che cosa significa? Di quest'opera ce ne occuperemo dopo la vacanza, perché dobbiamo farlo a mente fresca, e quindi lasciamo in sospeso. Intanto il cerchio
dei suoi discepoli si allarga, e tra loro ci sono anche i fratelli De Witt, autorevoli esponenti del Partito Democratico, per i quali Spinoza, a sostegno della loro lotta antimonarchica, scrive un'altra opera importante, il Trattato Teologico-Politico, un'opera che in questo momento di grandi scontri viene stampata quasi clandestinamente e subisce la condanna da parte delle correnti più reazionarie, tanto cattoliche, che lo scomunicano, quanto calviniste, che lo scomunicano, gli ebrei l'avevano già scomunicato, quindi è al completo. In questo trattato Spinoza sostiene che la libertà di filosofare va garantita dallo Stato alle cittadine e ai suoi cittadini. Il diritto allo studio della storia del pensiero umano andrebbe garantito dallo Stato alle cittadine e ai cittadini. E qui Spinoza viene nel nostro campo, anzi noi andiamo nel suo campo, vedete? E perché? Perché? Ma perché se viene tolta questa libertà, questo diritto, si determina il decadimento civile e morale dello Stato stesso, perché lo Stato è un ente che deve assicurare l'autonomia di pensiero alla persona e non reprimere il pensiero. Purtroppo, negli scontri violenti tra fazioni avverse, nel 1672, con grande afflizione da parte di Spinoza, i fratelli De Witt vengono assassinati. Dal 1674 l'etica di Spinoza, nella sua versione completa, comincia a circolare manoscritta, facendo aumentare l'interesse di molte persone che la ricopiano e la diffondono, intellettuali e non, interesse per una filosofia che invita a coltivare la libertà dello spirito. Guardate, Spinoza è una persona che cerca di essere coerente con ciò che pensa e che scrive, e ha scelto di vivere in solitudine e in uno stato di dignitosa povertà, donando ciò che ha in più del necessario a chi ha più bisogno di lui, rinunciando a molti contributi in denaro a suo vantaggio da parte dei suoi discepoli più ricchi. Spinoza rifiuta anche una cattedra all'università di Heidelberg, propostagli dal grande lettore del Palatinato, dicendo che per un uomo pubblico diventa difficile poi mantenere una coerenza nella ricerca della libertà spirituale. Se ti fanno un favore, poi ti devi sempre inchinare a chi te lo ha fatto. E quindi, o c'è un concorso, oppure... Negli ultimi anni della sua vita Spinoza si è guadagnato la fama, lo sapete forse, di santo laico, però è anche necessario salvaguardare questo personaggio dalle molte leggende riguardanti la sua persona, leggende che molti intellettuali romantici, il romanticismo, hanno fatto fiorire. C'è infatti una tradizione mitica poco attendibile che deforma la figura di Spinoza, il quale, guardate, non è vissuto in miseria, è vissuto in povertà, che è un'altra cosa, e neppure nell'oscurità e nell'isolamento, e non è stato un solitario eremita, e sebbene abbia amato la contemplazione mistica, non ha passato la vita separato dal mondo e non ha mai avuto un carattere da asceta, rigorista e scontroso. Cioè in realtà Spinoza è un personaggio schivo, ma non per niente asociale, anzi ha vissuto con intensa partecipazione tutti i dibattiti religiosi e sociali che si sono sviluppati in Europa e in Olanda in questo periodo così travagliato della storia secentesca. Ha avuto relazioni politiche e intellettuali di alto livello e non ha disdegnato affatto la compagnia delle persone di buon umore e amanti della vita, anzi... E Spinoza non ha disprezzato mai l'utilità e il piacere delle cose, anzi fa della ricerca della felicità la base della sua filosofia. E proprio per questo sceglie di vivere in modo semplice e frugale, senza superbia e con umorismo. Vuoi vivere felice, dice Spinoza, e allora vivi in modo semplice e frugale, senza superbia, con umorismo, per essere libero e libero dagli impedimenti in una società fanatica, intollerante, lacerata da ampi contrasti. E pensate che quella dove vive la società migliore d'Europa, Spinoza, non ci sono i roghi perlomeno, no, perché lui è stato scomunicato da tutti, ma ed è un momento questo, siamo nel 1600, in cui pensate a Giordano Bruno o a Galileo che ha rischiato, Campanella che hanno rischiato, però ecco, questa è la città migliore d'Europa, però vedete, ecco. E dal 1670 sono per lui anni di sofferenza perché contrae la tubercolosi, ma tuttavia affronta la malattia con serenità e in questo trova conforto nella lettura dei pensieri di Pascal, che conosciamo. Baruch Spinoza muore il 21 febbraio 1677, a 45 anni, dopo aver chiesto un brodino e dopo aver fatto una fumatina di tabacco con la sua pipa. Ora ci chiediamo, questa è leggenda o è verità? E chi lo sa? Fatto sta che, guardate, all'aia la pipa di Spinoza era perlomeno in vendita. Io ne ho comprato una come souvenir per farvela vedere, ma non riesco più a trovarla nel grande subbuglio, forse, che c'è in casa, subbuglio, ma in casa mia è assembramento di roba, e quindi però ecco, la pipa di Spinoza è lì. Il pensiero di Baruch Spinoza si sviluppa su alcuni presupposti fondamentali. Lui comincia a lavorare partendo dal metodo matematico di Cartesio, che lui considera il modello di partenza per la comprensione filosofica del mondo. Poi però lo criticherà fortemente questo pensiero, e lo vedremo. È anche attratto fortemente dal misticismo di Goering e di Malebranche, due personaggi che abbiamo incontrato a suo tempo qualche viaggio fa, e soprattutto trova uno stimolo nelle idee contenute, come abbiamo detto, nei pensieri di Pascal. Spinoza pensa che lo scopo del conoscere non sia tanto la comprensione del mondo, ma ritiene che l'obiettivo del conoscere sia quello di far sì che la persona si avvicini alla felicità, e quando una persona è felice è anche in grado di conoscere il mondo, è anche in grado di conoscere, e quando una persona conosce qualche cosa che non sapeva, apprende, è felice. Per Spinoza la felicità si identifica con la libertà spirituale, e perciò invita la persona a liberarsi dai falsi idoli, tanto religiosi quanto profani, idoli imposti dai sistemi di distrazione di massa. Ed ecco la lezione di Pascal che conosciamo, che Spinoza mutua e sviluppa. Più la persona diventa spiritualmente libera, più si libera dai sistemi di distrazione di massa, e più si avvicina alla felicità. Più la persona impara ad acquisire un pensiero autonomo, e più si configura nella sua mente l'idea della felicità. Quindi l'itinerario conoscitivo che propone Spinoza si pone come un percorso di carattere ascetico, e non è casuale il fatto che ci stia accompagnando Adriana Zardi, che cita spesso Spinoza nei suoi scritti. E ora, acquisire la conoscenza di quale argomento, lo studio di quale argomento vi ha rese e vi ha resi particolarmente felici? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Nel novembre del 1677 i discepoli di Spinoza fanno pubblicare tutte le sue opere, e l'Etica,
che è il suo capolavoro filosofico, suscita da subito grande interesse e dibattito. Come si configura l'itinerario filosofico di Baruch Spinoza? Per rispondere a questa domanda è necessario avere una mente fresca, e quindi del pensiero di Spinoza contenuto nell'Etica ce ne occuperemo la prossima volta. Adesso, per concludere, ci occupiamo di un argomento che potrebbe sembrare in contrasto con ciò che abbiamo detto finora, ma in realtà c'è un nesso che lo stesso Spinoza sarebbe lieto di cogliere, perché, come tutti i veri mistici e i veri asceti, non è né bacchettone, né integralista, né ipocrita, né tartufo. Ebbene, in questo momento, nel primo grande secolo moderno, il 600, si incontrano sulla via che conduce verso il secolo dei lumi, li abbiamo incontrati, figure che compongono opere ricche di ragionamenti profondi, sono scienziati, ma specialmente gli scienziati a volte desiderano, come tutte e tutti noi del resto, trattare anche argomenti che apparentemente possono sembrare meno impegnativi. E è il caso di uno scienziato che incontriamo adesso, guardate sul punto 5 del repertorio. Baruch Spinoza, come abbiamo studiato, pensa che la filosofia debba insegnare alla persona soprattutto a essere felice, e la persona è sempre più felice, ritiene Spinoza, nella misura in cui si libera dagli idoli imposti dai sistemi di potere, affinché attraverso divertimenti alienanti le persone non pensino, non riflettano, non curino il loro spirito con lo studio. E quindi non condivide l'affermazione di Locke, il quale in nome dell'empirismo dichiara che la felicità viene esclusivamente dall'utile e la si raggiunge solo attraverso i sensi. Ci sono altre categorie, dice Spinoza. Però Spinoza, che è un autentico asceta mistico, non disdegna la fruizione della bontà delle cose del creato, per cui se la diffusione delle bevande alcoliche, per esempio, ed è un problema anche oggi, specialmente tra i giovani, no? È uno strumento utile a vantaggio dei regimi autoritari per procurare la distrazione di massa, no? Situazione quella della diffusione dell'alcolismo che va combattuta, con determinazione. E ciò non significa, afferma Spinoza, che non si possa e non si debba godere con la dovuta moderazione di un buon bicchiere di vino. E in vino veritas, sostengono i filosofi classici, ma anche in vino felicitas, nel senso che produce alcune volte durante il corso dell'anno, sei volte all'anno, una benefica euforia cantata da un personaggio nostro conterraneo che stiamo per incontrare, uno scienziato che desidera anche trattare un argomento apparentemente meno impegnativo rispetto ai suoi studi naturalistici, e forse un argomento anche in un certo senso attinente ai suoi studi, perché bisogna curare le viti. Cioè, questo scienziato contemporaneo di Spinoza, che vive in Toscana, è nato ad Arezzo nel 1626, muore a Pisa nel 1698, si chiama Francesco Redi, e una delle scuole, quella di Bagno a Ripoli, che da anni ci ospita, ha preso il suo nome. Quindi lo scorso mercoledì, quando eravamo lì a Bagno a Ripoli, è arrivato Francesco Redi e ha detto: oh, finalmente qualcuno si ricorda di me. Non si ricorda più nessuno, mi dedicano le scuole e poi nessuno sa neanche chi sia io, di che cosa mi sia occupato, non che abbia fatto delle cose straordinarie, però di che cosa mi sia occupato. E Francesco Redi è un medico, è un naturalista, un seguace della scuola di Galileo Galilei, di cui diffonde il metodo. Francesco Redi di lavoro fa l'entomologo, si occupa dello studio degli insetti, soprattutto si occupa del loro modo di riprodursi.
che veniva considerato un fenomeno un po' magico, misterioso. Redi dimostra che gli insetti si riproducono facendo le uova e bisogna stabilire come, dove, perché, eccetera. Anche, e nel 1668 pubblica un trattato fondamentale in materia, che tuttora viene utilizzato ancora nelle università, intitolato Esperienze intorno alla generazione degli insetti. Ma Francesco Redi ha anche fama di poeta, una fama legata a un ditirambo intitolato Bacco in Toscana. Dove sta meglio Bacco che in Toscana? Non mi dite che sta bene in Grecia, dove mettono tutte quelle resine nel vino, per cui diventa imbevibile quasi. Bacco sta bene in Toscana. Beh, Francesco Redi vuole anche sponsorizzare il vino toscano in Europa e nel mondo in questo momento, perché circola, eh. Noi pensiamo che il 600 sia tanto lontano, ma... Cioè, il ditirambo, che cos'è un ditirambo? Scrive un ditirambo, ne abbiamo parlato al tempo della tragedia, quando è una forma poetica corale che si cantava nel culto di Dioniso, una forma poetica che sta all'origine della tragedia greca, Tragosso Oidos, il canto del caprone, ce ne reoccuperemo quando... se rientreremo nel territorio del Novecento, e il testo di un ditirambo si presenta ricco di metafore riguardanti l'argomento di cui tratta. E Redi fa parlare Bacco, facendosi pure burlare in forma allegorica, dice che si può bere un po' più abbondantemente del solito solo 6 volte l'anno. Quindi guardate il calendario e stabilite quando. E la gondola di cui parla è una damigiana, perché qui si naviga. La meta naturalmente è il porto di Brindisi, è dove volete andare, se no a fare Brindisi. E si deve bere sempre, a proposito di Brindisi, si deve sempre bere per augurare il buon pro, se no è vietato bere. E la mandola e la viola di Arianna completano il piacere del bere, e la forma che hanno questi strumenti ha una chiara indicazione di carattere erotico, come voi capite. E la cucurucù è una danza propiziatoria. La cucurucù, non so voi che siete ragazzi e ragazze che andate in discoteca se si balla ancora potrebbe diventare di moda,
È una canzone di Battiato,
cucurucù Paloma. Francesco Redi scrive questo ditirambo nel 1685 in onore del vino toscano, ed è chiaro che in Toscana Bacco si trova molto bene. Sappiamo anche che Spinoza, e non solo lui, apprezza il vino italiano, cioè un prodotto in questo momento in competizione con quello francese è molto noto in tutta Europa nel corso del gran secolo. Tra un po' i vini italiani entreranno nel melodramma, nei libretti dei melodrammi in questo periodo, quindi c'è commercio nel 600 per l'Europa, e quindi un prodotto importante. Sappiamo, così ci dicono i medici, che è salutare per la circolazione bere una modica quantità di vino, soprattutto rosso, 2 dita a pranzo, 2 dita a cena. Quale vino vi piace in particolare? Beh, scrivete 4 righe in proposito, e bisognerebbe dire prosit, guardate, anche se in questo momento si ha poca voglia di brindare tra le epidemie, tra le guerre e tra il rischio della siccità, si ha poca voglia di brindare, ma diciamo prosit perché tutto questo
si risolva. E concludiamo leggendo sobriamente, bisognerebbe cantarlo, l'elogio di Bacco, un frammento, dal Dicirambo, dell'elogio di Bacco in Toscana di Francesco Verri. Vino, vino a ciascun bever bisogna, se fuggir vuole ogni danno, e non far mica vergogna tra i bicchieri impazzir sei volte l'anno. E non per caso, sol per gentilezza, tracanno questo e poi quell'altro vaso, e sì facendo del nevoso cielo non temo il gelo, e né mai nel più gran freddo mi imbacucco nel cappotto, come ognor vi si imbacucca dalla linda sua parrucca infino ai piedi, il troppo segaliglio e freddoloso dottor Francesco Redi. Questi strani capogiri d'improvviso mi fan guerra, parmi proprio che la terra sotto i piedi si raggiri, e se la terra comincia a tremare, mi salvo in mare, e vo a varare la gondola più capace e ben fornita, che è la nostra favorita, su questa nave temprata di cristallo, e che non teme del mar cruccioso il ballo, ire voglio per mio diporto, fin di Brindisi nel porto, e carca di brindisevol merce, questa mia barca galleggia sicura nel diluvio come l'arca. Navighiamo fino a Brindisi, Arianna, che è bello andare per barca in mare verso la sera di primavera, venticelli e fresche aurette dispiegando ali d'argento sull'azzurro pavimento testondanze amorosette, e al mormorio dei tremuli cristalli sfidano ogni ora i naviganti ai balli. Su, votiamo, navighiamo, navighiamo infino a Brindisi, dolce Arianna, voga forte, che la ciurma non si stanca, anzi, lieta si rinfranca, e se Brindisi io fo, è perché faccia il buon pro. Arianuccia, baguccia, belluccia, cantami un poco e ricantami tu, sulla mandola la cuccurucù, passa e voga, voga forte, Arianuccia leggiadri belluccia, cantami un poco, cantami un po', cantami un poco e ricantami tu, sulla tua viola la cuccurucù, Arianuccia, baguccia, belluccia, cantami un poco e ricantami tu, sulla tua viola la cuccurucù, la cuccurucù, la cuccurucù. Naturalmente dopo la pausa pasquale saremo sobrie e sobri quando conosceremo l'itinerario filosofico di Spinoza e quello di un altro importante personaggio che incontreremo. Adesso, per celebrare la Pasqua come tradizione, concludiamo facendo riferimento a Papa Gregorio Magno, il quale, o se volete al senatore Gregorio Anicio, che suo malgrado è diventato Papa perché c'era da fare qualcosa di importante, il quale nell'anno 590 ha redatto nel secondo libro dei suoi dialoghi anche quella che chiamiamo la regola di San Benedetto, che corrisponde a un progetto politico. Una giornata in cui 4 ore siano per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare, per riflettere, 4 ore per prendersi cura di sé e degli altri e per divertirsi un po', e 8 ore per riposare. Vogliamo cambiare stile di vita? Ecco il progetto del pensiero, della storia del pensiero umano, della storia del pensiero umano. Ebbene, questo progetto politico ha risollevato le sorti dell'Europa dopo la cosiddetta caduta dell'Impero Romano d'Occidente, e con la crisi pandemica che stiamo ancora vivendo a livello planetario, per cui si sente spesso ripetere che niente sarà più come prima, e con una guerra in corso che mette a rischio la pace in Europa e nel mondo, e con la siccità, meno male che è piovuto, ma che ci preoccupa, ebbene, sul significato del benedetto progetto politico gregoriano bisognerebbe promuovere una riflessione universale. Noi ora ne ricordiamo solo un frammento. Leggiamolo, è l'ultimo le ultime righe di questo repertorio. Scrive Papa Gregorio Anicio nei suoi dialoghi: la luce che risplende nelle tenebre dell'ignoranza è generata dallo studio, e chi studia comincia a risorgere. E di conseguenza studiare, cioè prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto e del proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza da coltivare con impegno per rivendicare il nostro diritto, dovere all'apprendimento permanente. Studiare e cominciare a risorgere, perché lo studio è cura e perché il desiderio di apprendere, come ci ha ricordato spesso Rita Levi Montalcini, stimola il sistema immunitario e rinfranca e ritempra lo spirito, indirizzandolo all'uguaglianza, alla giustizia, alla solidarietà, alla misericordia e alla pace. Quindi, consapevoli del fatto che la scuola è qui e che il viaggio continua, scenda su di noi l'augurio di una buona Pasqua di studio, perché chi studia comincia a risorgere. Quindi arrivederci dopo aver fatto russolare l'uovo, secondo tradizione, arrivederci a venerdì 29 aprile. Il questionario, mi raccomando, compilate il questionario. Buona Pasqua di studio a tutti e a tutti voi.